La sigla del Power Delivery non è proprio felice per chi vive in Italia, non per il noto partito, ma per la nota bestemmia, purtroppo. Portano alla nota bestemmia perché hanno un solo connettore, pare che ci si possa mettere un cavo qualunque, e invece non è vero, si deve fare attenzione a cosa si compra, sia come cavi che come alimentatore, per evitare di buttare via i propri soldi. Non tutti i Power Delivery sono uguali, cercherò di rendere le cose chiare il più possibile. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Il Power Delivery è un protocollo, direi universale, una cosa strana per il mondo tecnologico, per alimentare e ricaricare dispositivi. In generale, per alimentare un dispositivo si deve sapere che tensione serve per evitare di romperlo, perché se si applica una tensione superiore a quella per la quale è stato progettato si brucia, se la si applica minore non funziona, deve essere esattamente quella. Power Delivery risolve questa cosa. Se alimentatore e dispositivo gestiscono questo protocollo, si collega il cavo con connettore USB-C, si parlano, negoziano tensione e corrente ed ecco che il dispositivo viene alimentato. Questo vuol dire che l'alimentatore ha un computer al suo interno che parla con il dispositivo da alimentare. Power Delivery può funzionare a diverse tensioni, a seconda della versione. Per non fare troppa confusione, una breve lista. La prima versione funzionava a 5, 12 e 20 volt. La seconda e la terza a 5, 9, 15 e 20 volt. La versione 4 ha aggiunto anche 28, 36 e 48 volt. Spero non vadano oltre perché più di 48 volt diventa pericoloso e bisogna essere elettricisti per maneggiarli come da normativa. Visto che alimentatore e dispositivo si parlano, non c'è rischio che l'alimentatore fornisca una tensione più alta di quella che serve al dispositivo. Questa è una cosa molto buona e giusta. Perché tensioni diverse? Qui dobbiamo chiedere aiuto alla legge di Ohm. La potenza di carica o alimentazione si misura in watt. I watt in tensione continua si misurano in volt per ampere. Se devo caricare un dispositivo a 100 watt e ho solo 5 volt, dovrei far passare nel cavo 20 ampere, che sono tantissimi per i nostri cavetti piccoli, scalderebbe troppo e fonderebbe. Se invece alzo la tensione a 20 volt, devo solo far passare 5 ampere, molto più gestibili. È lo stesso motivo per il quale le linee di trasporto della tensione, come i tralicci, portano tensioni altissime e non la 220 volt. La corrente è molta di meno, i cavi non si surriscaldano, non c'è dispersione di energia in calore e soprattutto non fondono. Poi le difficoltà della tensione alta sono diverse. Torniamo alla nostra potenza. Ho un dispositivo che per funzionare ha bisogno di 100 watt. Devo comprare un alimentatore da almeno 100 watt. Attenzione, la regola non è come quella della tensione. Se il dispositivo funziona a 12 volt, devo fornirgli 12 volt esatti. Ma con Power Delivery che si adatta, questo problema è risolto. La potenza è una cosa diversa ed è diverso il discorso per funzionare e caricare. Parliamo di funzionamento, non di carica delle batterie. Immaginiamo un dispositivo che per funzionare abbia bisogno di 100 watt. Lo devo alimentare con almeno 100 watt, se no non funziona. Non c'è abbastanza energia per un funzionamento corretto. Se metto un alimentatore con potenza sottodimensionata, oltre ad avere problemi con il dispositivo, metterò sotto stress l'alimentatore che a un certo punto andrà in protezione e smetterà di funzionare. Se fatto male, può surriscaldare e rompersi definitivamente o anche peggio. Attenzione, i portatili hanno un alimentatore che serve per caricare la batteria e far funzionare il portatile, quindi se lo mettete più piccolo caricherà lentamente la batteria e il portatile funzionerà a prestazioni più basse. Se il dispositivo chiede 100 watt e uso un alimentatore da 150, invece sono tutti felici. Il dispositivo prende 100 watt e l'alimentatore lavora al 66% della sua potenza massima. Attenzione, un'altra volta, un dispositivo che dice di funzionare a 100 watt sarà la sua potenza massima di funzionamento. Magari nella sua vita normale funzionerà sempre a 40 watt, ma noi non lo possiamo sapere. Quindi dobbiamo prendere un alimentatore della potenza massima alla quale lui può funzionare. Per la carica delle batterie la cosa è diversa. Ne abbiamo parlato nelle puntate 312 e 317, parlando di auto elettriche e ricarica. Se la batteria si carica al massimo a 100 watt, le possibilità sono 3. La carico con un alimentatore da 100 watt, in questo caso si carica alla sua velocità massima. La carico con un alimentatore da 200 watt, lei si caricherà sempre a 100 watt. La carico con un alimentatore più piccolo, da 50 watt, in questo caso la batteria spremerà il più possibile dall'alimentatore e si caricherà a 50 watt, impiegandoci indicativamente il doppio del tempo. La curva di ricarica delle batterie nel mondo reale non è lineare, ma qui va bene semplificare. Tra l'alimentatore e il dispositivo c'è un cavo, e i cavi non sono tutti uguali. Questo è un problema perché non sono come le gomme delle auto, che per legge hanno dei dati di targa stampati sopra. Sul cavo non c'è scritto che potenza massima possono reggere. Sui cavi non c'è scritto niente di solito. La regola è semplice. La parte che sopporta meno energia tra alimentatore, cavo e dispositivo finale comanda. Se prendete un alimentatore da 100 watt per un dispositivo da 100 watt e ci mettete in mezzo un cavo Power Delivery da 30 watt, che ha anche lui un microcomputer all'interno, e partecipa alla negoziazione, avremo 30 watt totali che andranno dall'alimentatore al dispositivo, creando delle difficoltà. Al contrario, se abbiamo un alimentatore da 50 watt, un cavo da 100 watt e un cellulare da caricare che ne regge 15, passeranno ovviamente solo 15 watt. Il massimo gestibile dal telefono. Fin qui pare tutto facile, ma le cose ovviamente si complicano ancora. Sul mercato ci sono moltissimi alimentatori Power Delivery che hanno più porte, alcune USB-A per i dispositivi vecchi, altre USB-C con il Power Delivery per i dispositivi nuovi. E magari ve li vendono per 120 watt. Voi li comprate, attaccate a una porta USB-C la Steam Deck, e mentre giocate la batteria, invece di rimanere carica, si scarica più lentamente di quando non attaccate nulla, ma si scarica. Perché succede questo? Perché se comprate alimentatori di fascia bassa, quei 120 watt sono divisi equamente tra le porte, ma sono divisi in modo fisso e non dinamico. Dobbiamo di nuovo partire da zero. Esistono gli alimentatori Power Delivery a più porte buoni e quelli pessimi. Indicativamente, se costano un po' sono buoni, ma dovete andare a leggere bene le specifiche. Visto che sul mercato ci sono decine di marche e modelli, vi faccio degli esempi generici. Sta a voi andare a capire, a seconda del modello, se è buono o meno. Guardate prima di acquistare. Per facilitarvi il lavoro vi lascio nelle note qualche modello buono di tagli diversi. Ogni alimentatore Power Delivery come caratteristiche ha il numero di porte e la potenza massima che può erogare. Immaginiamo un alimentatore da 100 watt, così facciamo i conti facili. Questo alimentatore ha 4 porte, 2 USB-C e 2 USB-A. La USB-A è quella di tipo vecchio, quello con la quale caricavate il cellulare fino a qualche tempo fa. L'alimentatore buono, in base a cosa collegate, riesce a veicolare tutta l'energia disponibile su una sola porta o la divide su tutte e 4. Se collegate solo un PC portatile a una porta USB-C, tutti i 100 watt saranno disponibili su quella singola porta. Nel momento in cui collegate anche un telefono alla seconda porta USB-C, il telefono dirà al caricatore: guarda, a me servono 15 watt. Il caricatore a questo punto cambierà la sua configurazione, fornendo 15 watt al telefono e 75 watt al PC portatile. Durante questo cambio, per un attimo tutte le porte smettono di erogare energia. Per questo motivo non è saggio collegare un dispositivo che deve stare sempre acceso a un alimentatore Power Delivery con più porte, tipo un Raspberry Pi. Si riavvierà tutte le volte che collegate o scollegate un dispositivo da un'altra porta. Ho fatto prove con 3 marche diverse e si comportano tutti così. Se collegate un dispositivo a una vecchia porta USB-A, una piccola parte di energia viene dirottata anche su questa porta. Ma tenete conto che la porta USB-A può fornire 5 volt e massimo 15-18 watt. Non è dinamica come la USB-C. Come si comporta invece un alimentatore Power Delivery di fascia bassa? È sempre 100 watt, ma la potenza massima è divisa tra le porte in modo fisso alla costruzione. Se sono sempre 2 USB-C e 2 USB-A saranno per esempio 5 watt per ogni USB-A e 40 watt per ogni USB-C. La somma fa sempre 100, ma ma se collegate solo il PC portatile a una sola porta USB-C, questo si caricherà a 40 watt, non di più. Questo vuol dire che ci metterà più tempo a caricare o che, se lo state usando in modo intensivo, al posto di caricare la batteria e mantenerla carica mentre lo state usando, questa si scaricherà comunque anche se più lentamente. Se ve lo state chiedendo, no, non si possono mettere due alimentatori o due cavi dello stesso alimentatore sullo stesso portatile su due porte diverse. Se dovete comprare un caricabatterie Power Delivery, fate attenzione a cosa comprate e soprattutto abbinate i cavi giusti, se no sono solo soldi gettati al vento. Una cosa aggiuntiva, sugli alimentatori leggete sempre più spesso la sigla GAN, G maiuscolo A minuscolo N maiuscolo. Che cosa vuol dire? GA è il simbolo chimico del gallio, N è il simbolo chimico dell'azoto. I transistor GAN sono prodotti con il nitruro di gallio e hanno delle caratteristiche termiche interessanti, scaldano molto meno a parità di potenza. Per questo motivo trovate alimentatori da 100 watt grandi come alimentatori da 45 watt di qualche anno fa. Scaldano meno, si possono fare molto più piccoli e compatti.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software. Ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Anzi, adesso che sto registrando sono 9 anni esatti, quindi è il compleanno. Voi che lo ascolterete saranno 9 anni e un giorno. Per coprire i costi e la soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal, SumUp o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla consueta solita puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Ivan, Carlo, Valerio. Le donazioni spot di Gabriele, Maurizio, Sergio e Marco e chi ha usato il Value for Value, Federico e Jackal. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una piccola percentuale, senza aumentare il vostro costo nel carrello. Li trovate nel gruppo Telegram o nelle note della puntata. Come vi dico da tempo, inoltre sono un affezionato cliente del miglior provider internet che abbia mai provato nella mia lunga carriera tecnologica e web. Sul sito del podcast trovate il loro logo, tramite quel link accedete al loro sito e se attivate un servizio a me viene riconosciuta una parte, un po' come Amazon. Tutte le persone, ma davvero tutte, che si sono rivolte a loro mi hanno poi scritto che sono fantastici e io non posso che confermare. Non forniscono solo connettività fissa, hanno anche la rete mobile su rete Vodafone con 3 tagli di dati per il privato e 3 tagli per i contratti business, tutti con minuti di traffico voce illimitati. Arriveranno quanto prima il 5G e le eSIM. Il podcast cresce ovviamente anche col passaparola, diffondete l'ascolto dei podcast con gli amici, colleghi, parenti, ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata, anche con Pillole di Bit al suo interno ovviamente. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. Ricordatevi, se avete donato da 5 euro in su, dovete compilare il modulo che trovate sul sito in modo che io abbia tutte le informazioni necessarie per spedirvi i gadget. Senza quel modulo non verrà spedito niente. Abbiate pazienza, se lo avete compilato i gadget arrivano. Ho solo qualche piccola difficoltà per trovare i francobolli. Sicuramente molti di voi a casa hanno un NAS e su questo NAS hanno Plex. Bene, a seconda dell'hardware presente nel NAS, CPU, memoria e eventuali espansioni, Plex è in grado di reggere determinate codifiche e risoluzioni video. Ora che si registra con le Action Cam a 4K a 60 frame al secondo, i video sono piuttosto pesanti. Queste informazioni non sono sempre facili da reperire, ma con il link che vi lascio sarà tutto più chiaro. Vi si aprirà un foglio di calcolo nella suite di Google in sola lettura con un lungo elenco di NAS, marca e modelli, con tutto quello che Plex riesce a gestire. Se state pensando di comprare un NAS nuovo o usato, lì sapete esattamente cosa aspettarvi in fatto di prestazioni, subito da mettere nei vostri bookmark. Le novità su quella schifezza del Piracy Shield tornano un po' come la peperonata e torneranno sempre fino a quando non lo abbatteranno definitivamente. La prima chicca, se così possiamo chiamarla, è che abbiamo scoperto quanto costa rovinare in maniera definitiva il funzionamento di internet in Italia. Sedetevi comodi, costa circa 2 milioni di euro ogni anno, alla faccia del software donato gratuitamente. Tra personale e servizi cloud la gestione è, direi, costosissima. E da quello che sappiamo, con risultati pressoché nulli, a fronte di problemi evidenti e fastidiosi. Parliamo di problemi. Abbiamo visto qualche settimana fa che, per un errore di valutazione, se lo possiamo chiamare così, è stato bloccato Google Drive, un blocco grosso, importante, che, vista la scala dei danni, è stato rimosso in poco più di 8 ore. Sono tantissime. Questa settimana si è scoperto che è stato bloccato il servizio di una applicazione IPTV presente su molte smart TV che ha niente a che fare con lo streaming illegale. In questo caso, tra ricorsi e discussioni, il servizio è stato ripristinato dopo un fermo di 37 giorni. L'azienda non è grande come Google, ma ha dovuto spendere tempo ed energie nelle sedi opportune per far valere i propri diritti. State certi che quando bloccheranno il sito della vostra piccola attività o quella del vostro amico, sempre per uno sfortunato errore ovviamente, nessuno vi salverà e sarete bloccati per sempre. Lo dico e lo ripeto, questo sistema va abbattuto un po' come si abbattono i ponti in guerra. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni nella barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Se si riempie è grazie alle donazioni, se la puntata esce è merito vostro. Per cercare di raggiungere il 100%, pillole di bit col punto prima dell'it /sostienimi o i pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato, ciao!